Bisogna contare su questa presenza sempre più dinamica, sempre più, diciamo, di livello da parte italiana e sul dinamismo dell'Irlanda e cercare di sfruttare gli elementi di complementarietà e di possibile comunanza di interessi. E io per questo devo, da un lato, fare lo sforzo massimo come ambasciata, coinvolgere il più possibile quello che si chiama questo progetto Sistema Italia, quindi le varie.
Ma contare anche proprio sulla partecipazione dei connazionali, degli imprenditori italiani, dei ricercatori, degli studenti, degli operatori nei vari settori commerciali, per fare il sistema e perché siamo in un paese dove c'è una volontà d'Italia, una domanda d'Italia, e quindi è importante riuscire a sfruttarla e a favorirla il più possibile.
Ciao a tutti, nuova intervista da Dublino. Come vedete, chi ci guarda da YouTube, abbiamo una location molto differente rispetto al solito. Infatti, siamo nell'ufficio dell'ambasciatore d'Italia a Dublino e il nostro ospite per questa intervista. E ringrazio l'ambasciatore Nicola Faganello.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie di averci ospitato. E oggi siamo qua un po' per presentarla alla comunità italiana. Lei ha preso servizio da poco, e da qua da qualche mese. È stato ufficialmente ambasciatore appunto da qualche tempo e volevo appunto chiederle quali sono le sue prime impressioni di Dublino, dell'Irlanda, come ha trovato il suo arrivo qua, le sue prime impressioni, come la vede la città.
Devo dire che, come diceva, sono qui da 4 mesi adesso, sono arrivato appunto a metà ottobre, quindi le impressioni sono sicuramente molto positive e corrispondono a quelle così, che ricordavo dalle 2 volte in cui sono stato precedentemente in Irlanda come turista, cioè circa una trentina d'anni fa, all'inizio della mia carriera, quando ero in Grecia. Per scappare dal caldo afoso di Atene, siamo fatti con la mia futura moglie, abbiamo fatto un giretto di 10 giorni in Irlanda con la macchina anche nel nord Irlanda. E poi sono tornato qui all'inizio degli anni 2000 per venire a trovare un collega che stava qui in ambasciata e siamo andati a vedere la partita di rugby
Oh, per qua sei
Irlanda-Italia.
sicuramente avremmo perso, suppongo, ovviamente.
Però sono stato, ecco, in quelle 2 occasioni e poi soprattutto anche nei rapporti che ho avuto con i colleghi irlandesi nelle sedi all'estero che ho fatto in precedenza, sono sempre stati molto buoni, immediati, di particolare, diciamo, capacità di contatto umano. E quindi le impressioni erano positive e questi primi mesi le hanno confermate sicuramente.
Anche in ambito diplomatico, gli irlandesi sono friendly come sono in qualunque ambito, è una cosa che
Sì.
colpisce molto gli italiani, essendo dal nord, sono molto alla mano,
Sì.
molto piacevoli da frequentare. Senta, lei ha una lunga esperienza, è giovane, però ha già avuto molte esperienze in vari posti, in vari paesi nel mondo con diversi ruoli. Ci può un po' raccontare il suo percorso che poi l'ha portato fino a qua, dove ha lavorato, in che contesti, in che ambasciate, che consolati, alla Farnesina, qual è il suo percorso?
Sì, io dunque ho, dopo un primo periodo di ingresso in carriera al Ministero, sono partito dopo 2 anni, sono andato all'estero, la prima volta sono andato ad Atene, all'ambasciata d'Atene, dove mi occupavo di un po' di tutto quello, essendo il giovane di bottega, come si dice, un po' tutto quello che c'era da fare in ambasciata, ma in particolare l'incarico riguardava la politica interna, la stampa, la sicurezza, ho retto anche per un periodo gli studi di cultura perché in quel momento non c'era il direttore, quindi un po' di tutto, diciamo. Ma la prima esperienza, che è quella che si ricorda sempre e che è la palestra, diciamo, principale. Poi da lì sono andato in Indonesia, a Jakarta, e lì ho fatto 4 anni come responsabile dell'ufficio commerciale e della cooperazione e lo sviluppo, perché anche noi avevamo come Italia rapporti di cooperazione e lo sviluppo, e poi l'ultimo anno come numero due dell'ambasciata. Sono rientrato poi a Roma, ho fatto 4 anni nella direzione del personale. In quel periodo sono stato anche capo dell'ufficio del contenzioso della direzione del personale e poi sono partito per una terza esperienza all'estero come console generale a Los Angeles, dove sono stato 4 anni occupandomi della circoscrizione che era abbastanza ampia a sud della California, Nuovo Messico, Arizona e Nevada. Poi per fare un'esperienza diversa sono andato a Ginevra a fare un'esperienza di lavoro in un ambito multilaterale. Quindi mi sono occupato soprattutto degli organismi che operavano nel settore commerciale e economico, in particolare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il World Economic Forum, gli altri organismi presenti nel polo, diciamo, ginevrino delle relazioni internazionali. Poi sono rientrato a Roma, ho fatto un'ultima esperienza romana abbastanza lunga con due incarichi diversi, prima di nuovo al personale e poi gli ultimi 4 anni come direttore per la politica commerciale internazionale del Ministero degli Esteri.
L'ultimo dove era, si parla sia di commercio che di cultura. E lei, rispetto all'idea che sia dell'ambasciatore, è giovane, insomma, l'idea dell'ambasciatore, io ho avuto la fortuna in questi 15 anni della Dublino di incontrare tutti gli ambasciatori, anche alcuni precedenti. Se l'idea dell'ambasciatore è un po' più anziano, ho due cognomi, magari in famiglia molti persone che hanno lavorato nella diplomazia, negli ultimi anni ho visto che c'è una tendenza a avere ambasciatori più giovani, più della generazione Erasmus, insomma, possiamo definirla. Questa è una tendenza che c'è solo a Dublino, una tendenza generale della Farnesina, perché lei si occupa anche di personale. C'era una sorta di della diplomazia italiana, sta rigiovanendo o sta cambiando un po' qualcosa?
Sì, come sì, credo che sia stato, cioè, una tendenza anche in altre aree del mondo, non riguarda solamente Dublino o non riguarda solamente l'Europa, per cui c'è stato a partire, credo, ad esempio io quando sono partito per Los Angeles, anche lì, come consolo generale a Los Angeles, prima erano più anziani i colleghi, invece dall'inizio degli anni, metà degli anni 2000, così c'è stata un po' un'idea di assegnare sedie estere anche a colleghi diciamo meno esperti, più giovani, puntando forse su diverse caratteristiche, ecco, no? Come attività e come approccio.
E come ha scelto di fare la carriera diplomatica? Lei è figlio del reporter Fabio Faganello, insomma, importantissimo di Trento, insomma, ha fatto tante opere, la montagna, eccetera. Lei ha avuto le esperienze in famiglia, la decisione come è nata di intraprendere la carriera?
La decisione è nata da un lato dall'interesse che ho sempre avuto per gli altri paesi, per le altre lingue, per le altre culture, quindi coltivata anche grazie a mio padre, che anche lui aveva grande interesse, diciamo, leggeva tantissimo, era molto interessato,
viaggiava tanto,
ai rapporti internazionali, viaggiava tanto, ha fatto tanti viaggi anche per lavoro, quindi questo tipo di apertura. Io ho fatto giurisprudenza a Trento, e però il mio interesse non era proprio per fare una carriera d'avvocato così specifica nel diritto, ma quella parte del diritto che è a metà tra giuridico e politico, diciamo, e il diritto internazionale, quindi è stata la tesi che ho fatto, e da lì poi si sono aperte le possibilità e ho fatto un corso di preparazione alla carriera internazionale a Milano, a Rispi, e poi ho vinto il concorso, e quindi questo è stato un po'
iniziato il suo percorso. Sì, anche Rispi ha fatto un corso, ricordo un corso al project management anni fa a Milano. Lei è nato qua da qualche mese, si è un po' ambientato, non so se ha avuto modo di conoscere anche per la countryside, che è un po' diversa da Dublino. L'Irlanda è un paese relativamente piccolo dal punto di vista demografico, anche geografico, però è sempre più importante negli ultimi anni, da paese più povero d'Europa, è stato uno dei paesi più ricchi d'Europa pro capite. Sono le hub tecnologiche, ci sono tante possibilità, tanti italiani che vengono qua sempre di più. Ecco, lei come vede l'attuale relazione tra l'Irlanda? Perché lei è venuto qua, diceva, oltre 20 anni fa, e probabilmente ha visto un mondo diverso rispetto a quello che c'è adesso, quindi è molto più povero, più arretrato, ma anche se ricco di umanità. Oggi come vede le relazioni tra Italia e Irlanda e come pensa si potrebbero sviluppare queste relazioni?
No, come giustamente diceva lei, l'Irlanda, soprattutto dopo essersi ripresa anche grazie a sostegno dell'Unione Europea, no? dalla crisi finanziaria del 2008, ha avuto una crescita notevole puntando sull'apertura dei mercati, puntando sui settori di alta tecnologia, quindi di innovazione e l'ambito finanziario. E effettivamente è un paese molto dinamico, molto attivo, e proprio per questo particolarmente interessante anche per l'Italia. E poi anche per la posizione geografica, la collocazione geografica, diciamo, dell'Irlanda, ci sono rapporti particolari con il Regno Unito nel periodo post-Brexit, che sono particolarmente interessanti, e con gli Stati Uniti per rapporti storici di immigrazione. Quindi è un paese che ha dei punti di interesse dal punto di vista economico, tecnologico, dal punto di vista anche dell'educazione, diciamo, del settore universitario, della ricerca, e poi una collocazione geografica e un ruolo all'interno dell'Unione Europea su cui, secondo me, si può lavorare sul piano bilaterale come Italia, quindi sia nei rapporti diretti bilaterali tra i due paesi, sia nel contesto europeo.
Lei si è occupato nella sua carriera di commercio, sia a Ginevra che in precedenza. Lei vede l'Irlanda come un mercato interessante per le aziende italiane, per potersi muovere, e l'ambasciata può supportare queste aziende promuovere l'Irlanda come paese appunto di attività commerciali, relazioni commerciali, di imprese, un loco.
Sì, non è, diciamo, chiaramente, ad esempio, rispetto a quando mi sono trovato negli Stati Uniti, a Los Angeles, in California, chiaramente come numeri, come diceva lei prima, l'Irlanda in sé non è un mercato enorme, grande. Ci sono, secondo me, delle nicchie diciamo, di potenzialità per l'export ancora, grazie anche a questa ricchezza comunque che si è creata, no, in questi momenti, ma soprattutto è un paese con cui collaborare anche in chiave come sponda o come partner per raggiungere altri mercati, per operare sul mercato statunitense, per operare a livello globale, internazionale, come molte società fanno, sia italiane, ma soprattutto straniere, americane, ad esempio, basate qui. E perché ormai, diciamo, sembra una parola così retorica, la globalizzazione, anche se alcuni pensano che la globalizzazione stia finendo, in realtà non credo sia così, si tratta semplicemente di ridefinirne diciamo, i parametri. Ormai la globalizzazione è una realtà, diciamo, che non può essere cambiata. E l'Irlanda costituisce un ponte importante, un elemento importante. Quindi è più un discorso, secondo me, di partnership, di collaborazione, di essere presenti qui, essere attivi qui per le imprese italiane, piccole, medie o grandi che siano. È sicuramente, potrebbe essere sicuramente un momento importante di crescita e di sviluppo per le aziende italiane in diversi
Se
settori.
bisogna avere un po' i dazi di Trump, però l'Irlanda è sempre stata un ponte tra Europa e America. Ora bisogna capire un po' cosa cambierà nei prossimi anni, nei prossimi mesi,
Certo, è
a breve.
una realtà che sta cambiando molto in fretta, con nuove sfide, però proprio per questo, secondo me, è importante unirsi come Europa e come paesi europei e collaborare sempre di più.
Ma lei prevede anche possibilità di imprese irlandesi che investono in Italia? C'è qualcosa che l'ambasciata può fare in questo settore? Perché qua si sa, gli irlandesi non vogliono che se ne parli, ma ci sono tasse basse che hanno invogliato molte imprese a essere qua presenti. Magari fare anche un percorso inverso, cioè degli irlandesi che investono in Italia, è una cosa che può coinvolgere anche l'ambasciata.
Stiamo lavorando in tutti e due i sensi. La nostra idea è di lavorare in tutti e due i sensi perché anche l'Italia ha bisogno di investimenti stranieri, quindi l'attrazione degli investimenti è una delle altre attività dell'ambasciata che svolge qui anche grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, che è molto attiva, e con l'ufficio ICE, l'antenna ICE che abbiamo all'interno dell'ambasciata. E ci sono, ad esempio, di recente ci sono stati degli investimenti importanti irlandesi nel settore delle energie alternative, perché comunque qui c'è un grande sviluppo in quell'ambito e anche in Italia c'è bisogno di investimenti, in particolare nel settore eolico oppure nel settore dello storage di batterie, cose del genere. E poi c'è anche tutto il settore dell'investimento finanziario, in cui, essendoci qui una grande presenza di fondi, di cose, possono essere interessati agli investimenti in Italia. Quindi ci sono delle potenzialità anche in quel senso. Ovviamente noi guardiamo anche il possibile interesse di investimenti italiani in Irlanda, quindi va nei due sensi, direi,
Di
questo.
lacquerare il rapporto. Non so se condivide, ma la mia impressione, vedendo appunto l'attività dell'ambasciata negli ultimi anni, in Italia ma anche all'estero, è che la cultura si è data sempre più importante, o so, magari con maggiori investimenti. Prima magari c'era il commercio, era fondamentale, le relazioni commerciali, ma anche appunto diplomatiche. Nello specifico, quali sono state le culture negli ultimi anni, gli ultimi direttori, hanno avuto maggiore qualità e quantità delle attività svolte, suppongo anche maggiori risorse. Non so se questo è una qualcosa generale, ma proprio che la cultura poi viene utilizzata per parallelamente al commercio, per sviluppare l'Italia. L'Italia è un brand molto popolare. Secondo noi che organizziamo un evento, mettiamo Italia Italian, attira molto gli irlandesi, sia per il design, la gastronomia, la lingua, eccetera. Lei si è occupato di cultura sia ad Atene che Los Angeles. Ecco, in questo contesto, lei quale vede le priorità dello sviluppo culturale, del supporto alla cultura che può portare l'ambasciata?
No, come dice giustamente, innanzitutto, diciamo, la promozione della cultura italiana, della lingua italiana, è una priorità del Ministero degli Esteri ed è una componente importante della nostra politica estera. Quindi, sia per favorire, diciamo, la collaborazione bilaterale, ma anche per difendere e promuovere i nostri interessi, il Made in Italy e altre caratteristiche. E l'Istituto di Cultura Italiano, come anche in realtà, ma anche qui a Dublino, è molto attivo, è un punto di interesse, diciamo così, di incontro importante, riconosciuto, presente sulla realtà internazionale. E quindi per me questa è una parte importante, diciamo, del mandato come ambasciatore e dell'attività che svolgeremo. E la cosa importante è farlo, credo, insieme con le realtà locali. Cioè non, diciamo, che l'Istituto di Cultura non è e non deve essere un punto semplicemente di ritrovo degli italiani, ma deve essere un punto di ritrovo degli italiani e degli irlandesi, e di fare organizzare eventi insieme con gli irlandesi, con istituzioni irlandesi, ma non solo a Dublino, ma anche fuori da Dublino, e fare da ponte con la realtà italiana, che è una realtà che, come quella irlandese, evolve, diventa più moderna, cambia. E quindi questo è sicuramente importante. Infatti noi abbiamo in cantiere già per quest'anno parecchie iniziative interessanti con lo studio di cultura, anche combinandolo anche col discorso economico e commerciale. Per esempio, ci sarà adesso a marzo una mostra sul design industriale italiano, qui al centro RDS, una mostra sul design industriale italiano che quindi combina la componente artistica, no? Scientifica e commerciale. E poi puntiamo chiaramente su grande passione che c'è qui per la musica in Irlanda, l'interesse per le varie, soprattutto nel caso dell'Italia, che dell'opera, no? C'è un grande amore per quello, visto, e poi anche nel settore del cinema, ma anche perché l'Italia e l'Irlanda sono secondo me due potenze dal punto di vista culturale, anche con due differenti dimensioni, magari differenti storie, culture, però l'Irlanda, sto constatando, no? È molto dinamica, è presente nel cinema, nella letteratura, nella musica a livello globale, l'Italia anche, quindi sono due realtà che anche in questo senso possono complementarsi e collaborare.
Sì, lo dico sempre, l'Irlanda ha 5 milioni di abitanti, ha una quantità di scrittori, premi
Esatto.
Nobel, filmmakers, musicisti,
Soprattutto per le nuove generazioni.
sì, è impressionante rispetto alle dimensioni, quindi il rapporto, insomma, l'Italia dovrebbe avere milioni di artisti di questo
Esatto.
livello, quindi
Chiaro, sono agevolati dalla lingua, nel senso
sì.
che io l'avevo visto quando ero a Los Angeles nel cinema, ad esempio, irlandesi, col fatto che per potevano fare cinema in lingua inglese, negli Stati Uniti il mercato era aperto. Per noi era più difficile, perché gli americani difficilmente vanno a vedere i film con i
Sì,
sottotitoli,
sì,
per
sì.
cui c'erano un po' più di limiti da questo punto di
Che lo
vista.
stesso
Per noi abbiamo un
vale
patrimonio
per
culturale che è ovviamente più grande rispetto a tanti altri paesi, e quindi su quello possiamo investire. Quindi le due realtà sono, secondo me, anche qui complementari in qualche modo.
faccio una preghiera come amante della musica rock, jazz. A volte l'Italia investe solo nell'opera lirica,
Giustissimo.
che è chiaramente un vanto, chiaramente le maggiori risorse vanno là. Anche quando operavo in Italia, nell'ambito culturale c'erano poche briciole per chi c'era cultura che non, musicale che non fosse opera, quindi magari bisogna conciliare anche diversi stili, magari ci sono musicisti chiaramente classici, ma tantissimi musicisti del jazz, del rock, del folk, molto variegata, anche presenza di italiani che possono promuovere la cultura musicale italiana qua in loco. Io ogni volta che devo intervistare un ambasciatore, con molto piacere, ho avuto sempre molte esperienze, chiedo a chi ci segue: cosa vorreste chiedere all'ambasciatore? Ovviamente con un sondaggio su Instagram, prima col sito web, eccetera. E c'è una domanda che viene riproposta ogni volta, negli ultimi anni molto, molto più esistente. Allora, capisco che lei l'ambasciatore, non è il console, è una parte amministrativa, però la domanda che più mi fanno tutti, e io che ripropongo sempre agli ambasciatori che si ripercuotono: tempi di attesa per il passaporto. Questa è una cosa che dà molta ansia a molti connazionali, iscritti all'AIRE, che hanno tempi lunghissimi. Il suo predecessore era venuto l'anno scorso, abbiamo intervistato, ci aveva detto che era in programma di dare più risorse, sia personale che strutture, per velocizzare i tempi. Lei può dare qualche informazione che ci segue, perché questa è una cosa che molto presta gli italiani, tempi
No,
molto
no.
lunghi, attese per prenotare, che dà molta.
No, capisco, e io, come diceva, sì, sono ambasciatore, però l'attività consolare è un'attività molto importante. Io ho fatto il console generale, quindi diciamo l'importanza dell'attività nei confronti della comunità, dei servizi, la capisco e la condivido. Qui diciamo la situazione che ho trovato è dovuta alla crescita veramente notevole del numero di connazionali residenti, che come lei sa probabilmente sono arrivati oltre 35.000, crescendo negli ultimi 10 anni del 220%, a cui purtroppo non è, diciamo, corrisposta una crescita delle risorse umane e finanziarie e di strutture che sono rimaste le stesse. Quindi per cercare di migliorare la situazione bisogna, situazione che peraltro è, nonostante i tempi di attesa che capisco siano lunghi e possono costituire delle volte dei problemi, rispetto all'Italia sono comunque più brevi, cioè se uno anche a Trento, da dove vengo io, deve fare un passaporto, deve aspettare
Sì,
4-5
e tra
mesi.
l'altro non solo
Quindi è un problema strutturale, diciamo, italiano,
ma
però
anche di
secondo
altre
me.
ambasciate, Londra, se non mi si peggio,
Sì, ma
sono
anche d'Italia,
sì, in
certo.
Italia, che dice, sì, adesso infatti non è un problema tipico qua,
Ma chi ha
dalla pandemia in poi c'è questo problema generale.
vissuto all'estero e in Italia si rende conto spesso che magari chi sta all'estero non realizza. I servizi che si ottengono nei consolati di solito sono mediamente migliori, nettamente migliori a quelli che si ottengono in Italia,
Sì.
spesso. Perché io vengo da una realtà, Trento, dove i servizi sono
Sì, sono
mediamente
l'eccellenza
migliori di quelli
italiana.
lì, però in realtà anche lì per avere un passaporto ci vogliono 4-5 mesi. Per cui, diciamo,
Sì, è vero.
questa è una campana di scuse, ma per calare la realtà in quella che è, no, una realtà più ampia. Ciò detto, noi stiamo lavorando, come aveva anticipato anche il mio predecessore Ruggero Corrias, per intervenire sulle strutture, perché chiaramente di fronte a una domanda che aumenta bisogna essere in grado di migliorare l'offerta. Però abbiamo qui tempo, necessità di tempo per farlo, perché dobbiamo investire proprio fisicamente sulle infrastrutture, dobbiamo fare dei lavori, dobbiamo intervenire, come sa, intervenire su strutture tipo questa ambasciata, che è un bene vincolato architettonicamente, che appartiene allo Stato, c'è tutta una serie di procedure, di cose. Non è una cosa che si fa in breve tempo. Cioè, solo in quel momento si potrà veramente avere una svolta. Altrimenti noi comunque, io quello che stiamo vedendo con chi si occupa del settore consolare, è di essere il più possibile flessibili e in grado di rispondere alle vere emergenze, alle vere esigenze, di chi ad esempio ha solo un passaporto invece che averne due, per dire, e quindi a quel punto ha un'unica possibilità, che il passaporto italiano chiaramente ha un'emergenza maggiore, o se ci sono urgenze legate al lavoro o legate a esigenze di salute o esigenze familiari per tanti, allora lì si possono trovare dei modi per venire incontro alle esigenze. Quindi, nell'attesa di riuscire a realizzare dei cambiamenti di carattere strutturale che richiedono i tempi, appunto, diciamo che cui dicevo prima, ci deve essere un approccio sempre di, comunque, di dialogo, di apertura e di disponibilità e di gestione flessibile per quanto possibile per tener conto delle emergenze.
Chiedevo questo perché un mio collaboratore ha fatto un'inchiesta sugli italiani che chiedono il passaporto irlandese. È andato, c'è il giuramento, lo fanno qualche mese al Conference Center qua a Dublino, ha trovato degli italiani e gli ha chiesto perché lo fate. Molti lo facevano perché avevano famiglia, sposati con un irlandese, per passare la cittadinanza poi anche il figlio automaticamente, e quindi dicevo, qua c'è l'app in Irlanda, io ho detto mi prendo un secondo passaporto, facilita. È stata molto bizzarra come motivazione per chiedere la cittadinanza irlandese, che teoricamente non servirebbe essendo tutti europei, si spera che non esca dall'Europa l'Irlanda, l'UK. Lei citava prima, i numeri sono molto alti, qua gli italiani stanno quasi aumentando in modo quasi geometrico ogni anno per la Brexit, ma non solo, l'economia è molto ripresa.
C'è una fuga di cervelli.
Sì, ma non solo, guarda, perché c'è una tipologia generale di italiani che vengono qua, di qualunque tipo, che anche forzate le condizioni purtroppo economiche del Sud Italia, non solo del Sud Italia. È da poco, pochi mesi che è qua, però a parte appunto il passaporto, pensa che l'ambasciata possa dare un supporto in qualche settore particolare per gli italiani che sono sempre numerosi, perché lei sa benissimo che le iscritte all'AIRE sono la minima parte di quelli che poi sono presenti qua. Chiaramente voi supportate chi è iscritto all'AIRE, giustamente, però quella è sempre più grossa. C'è qualche settore che secondo lei l'ambasciata può dare una mano, essere il supporto?
Ah, dipende dalle esigenze, onestamente. Come dice lei, i servizi consolari sono rivolti ai cittadini italiani dal punto di vista dei passaporti, cittadinanze, procure o no, quello che sono le pratiche di successione o cose del genere. E poi abbiamo, siccome l'Irlanda è fuori da Schengen, come sa, abbiamo anche il settore ufficio visti. Anche l'ufficio visti è abbastanza sotto pressione, perché ci sono molti stranieri che lavorano in Irlanda, qui c'è stata una crescita della popolazione irlandese dovuta anche a una forte presenza, diciamo, di stranieri extra comunitari, e quindi abbiamo anche forti pressioni nel settore dei visti, in particolare di cinesi, indiani che vogliono andare in Italia per turismo, per studio, cosa del genere. Quindi questi sono i due servizi più sotto pressione, diciamo, dell'ambasciata. Il sostegno al resto c'è il discorso economico, chiaramente, cioè imprenditoriale, quindi sostenere eventuali iniziative, no? di commerciali che ci sono qui, ad esempio nel settore delle start-up, che è un settore molto avanzato qui in Irlanda, e dove ci sono delle buone possibilità anche per chi ha delle idee nuove, no? Anche lì stiamo cercando come ambasciata, come camera, così come ICE, di dare una mano. E oppure anche appunto all'export da parte di imprese italiane. E poi l'altro punto è quello culturale, come dicevo prima, cioè creare culturale inteso anche nell'insegnamento e della ricerca nell'università, perché molti degli italiani che vengono qui sono anche, no, persone che lavorano nel mondo universitario, della ricerca. E quella è un'idea che di cui parlavo anche di recente, sono stato al convegno c'è stato sabato scorso a UCD degli italianisti. La mia idea non è sicuramente importante lavorare assieme con i dipartimenti di italiano, promuovere l'italiano, non solo all'università, ma anche nelle scuole. E lì un altro aspetto che potrebbe interessare anche la comunità italiana, cioè cercare di promuovere l'insegnamento di italiano anche nelle scuole superiori, non solamente nell'università, ma cercare di creare anche svolgere un'attività di networking, di collegamento tra gli italiani nelle varie realtà, in particolare in quelle accademiche e universitarie, perché secondo me qui nel piccolo dei numeri irlandesi c'è un ecosistema che somiglia un po' a quello che avevo trovato in California, cioè tante università di importante eccellenza, una buona presenza di ricercatori e studiosi italiani, un buon collegamento con il business, col settore economico, e quindi creare, come avevamo fatto anche nel sud della California e poi a livello nazionale statunitense, un network, una rete, diciamo, di ricercatori, studiosi italiani, anche per farsi conoscere tra di loro, no? Per fare diciamo, sistema, come si dice, e collegarsi quindi anche in maniera più coordinata con l'Italia e con le istituzioni italiane, quello potrebbe essere un altro modo per venire incontro alle esigenze della comunità.
Perché questo italiano è molto in fermento questi ultimi anni, perché fino a... In passato c'erano, come saprai, i CIPERS, i primi immigrazione, a Frosinone, che era un'antropologia italiana specifica, che sono venuti qua, un periodo in cui l'Italia era molto povera. Poi con la Tirre Celtica c'è stata un'immigrazione molto sporadica, spesso l'ospitalità, l'informatica, non si è mai creata una grossa comunità coesa. Negli ultimi anni sta creando questa comunità, molti hanno preso su famiglia, molti per esempio si lamentano, magari hanno figli, non sono a scuola per italiano, italiani, quindi l'inserimento, si cominciano a creare una comunità vera e propria, quindi chiaramente sono, la crescita comporta anche maggiore esigenza, maggiore necessità. Senta, e l'Irlanda, dicevo prima, è cresciuta, ha una resilienza fantastica, è uscita dalle crisi in modo clamoroso. L'Italia ha dei rapporti, l'ambasciata, l'Istituto Italiano di Cultura, un tempo aveva anche l'ENIT e l'ICE, ora c'è un desktop ITA qua nell'ambasciata da poco tempo peraltro, però ecco, gli uffici ICE e ENIT sono stati chiusi, sì, diversi anni fa, io c'ero, poi sono stati chiusi poco dopo. Lei pensa ci sarà opportunità di aprire degli uffici fissi, essendo l'UK non più Europa, di avviare delle attività, ma
in realtà dove sono stato io in precedenza, devo dire che in particolare l'ICE era presente con degli uffici, anche in Indonesia c'era un ufficio dell'ICE. Qui c'è questa antenna ICE che si è rivelata, almeno per i mesi che sono qui io, molto utile, e c'è una forte anche attenzione da parte dell'ufficio ICE di Londra nei confronti dell'Irlanda. Quindi secondo me, se riusciamo a sviluppare l'attività, dimostrare che c'è, no, domanda, che ci sono disponibilità, si può vedere. Però l'importante secondo me è puntare sul sistema, perché appunto anche una semplice presenza di un desk con una persona molto attiva, giovane, che fa un ottimo lavoro, collaborando anche con la Camera, cioè facendo il sistema, si riesce a realizzare una serie di progetti e iniziative, per cui poi si crea una massa critica che potrebbe giustificare forse auspicabilmente anche una presenza maggiore. L'ENIT è una cosa un po' diversa, perché è un organismo più limitato rispetto all'ICE come struttura, come dimensioni, come non dipende, come invece succede con l'ICE, dal Ministero degli Esteri, per cui è legato molto alle presenze delle regioni. Quindi bisogna... E qui devo dire che da quello che ho visto in questi primi mesi è una cosa che manca un pochino rispetto ad altre realtà dove sono stato all'estero. Cioè le regioni come tali, che in Italia hanno assunto un ruolo sempre più importante, anche nel discorso del turismo, non sono così presenti come identità. Quindi questo è un altro settore in cui vogliamo lavorare. Io sono stato di recente alla fiera del turismo che c'è stata qui a RDS, sempre di recente. E l'unica presenza italiana era una presenza del Friuli Venezia Giulia, che io ho colto con piacere perché teneva alta la bandiera Italia, però l'ideale sarebbe avere una presenza più, tornare ad avere dopo il periodo Covid, dove c'è stato un momento di chiusura o di comunque di minori attività e interesse, anche per valorizzare qui in Irlanda delle realtà turistiche che qui forse non sono ancora così conosciute, perché mi sembra di vedere che ci sono molti turisti irlandesi che vanno alle solite destinazioni, no, già classiche, ma in Italia ci sono tante altre possibilità di turismo fatto anche settoriale, specifico.
Così conoscono la Costa Amalfitana, Roma, Venezia.
Vedendole anche con attività culturali, con attività enogastronomiche, con spettatori specifici. Quindi anche lì c'è molto margine.
Quel referendum è stata una iattura, è un mio pensiero, perché una regione piccola ha difficoltà magari a promuovere. Io non ho mai visto una promozione turistica in Irlanda, sono qua da 15 anni di più, 17
anni. Il problema è un po' il limite dei numeri del mercato, però secondo me, pure in numeri piccoli, come diceva lei anche prima, c'è una disponibilità finanziaria significativa, quindi no, se si va a mirare alla nicchia, al target, si riesce forse a creare.
Ultima domanda, la lascio libera. Vuol dare un messaggio alla comunità italiana? Come spera di promuovere le relazioni fra i due paesi? In questo, lei starà qua appunto, sono da 3-4 anni il mandato. Come spera che sviluppare i rapporti? C'è qualcosa che vuole appunto comunicare? Augurio agli italiani che ci ascoltano, insomma.
Sì, guardi, allora su un piano così più, diciamo, politico generale, questo periodo, diciamo, di 3-4 anni del mio mandato, coinciderà con la presidenza dell'Unione Europea da parte dell'Irlanda e da parte dell'Italia, nel 2026 e nel 2028. E questi sono due eventi, secondo me, importanti, nel cui contesto e grazie ai quali Italia e Irlanda possono sviluppare ulteriormente i loro rapporti, sia sul piano bilaterale, sia, come dicevo prima, anche a livello europeo, per incidere sulle scelte che l'Europa farà e sugli indirizzi che prenderà. Perché quello della presidenza sono dei momenti importanti dal punto di vista politico. Questo sul piano più generale. Dall'altro punto di vista, come dicevo prima, bisogna contare su questa presenza sempre più dinamica, sempre più diciamo di livello da parte italiana, e sul dinamismo dell'Irlanda, e cercare di sfruttare gli elementi di complementarietà e di possibile comunanza di interessi. Io per questo devo, da un lato, fare lo sforzo massimo come ambasciata, coinvolgere il più possibile quello che si chiama questo progetto Sistema Italia, quindi le varie...
Ma contare anche proprio sulla partecipazione dei connazionali, degli imprenditori italiani, dei ricercatori, degli studenti, degli operatori nei vari settori commerciali, per fare il sistema, e perché, diciamo, in un paese dove c'è una volontà d'Italia, una domanda d'Italia, e quindi... è importante riuscire a sfruttarla e a favorirla il più possibile.
Perfetto. Le consiglio che magari coinvolge anche associazioni italiane, certo, qua, che sono molto attive, non c'è solo l'Udu, sono tante associazioni che gratuitamente offrono servizi.
Tra l'altro, legati all'Italia, importante punto di riferimento è il Comites, su cui anche dovremmo, con cui abbiamo già collaborato e continueremo a collaborare. Io sono stato anche, perché poi l'idea è quella di mettere insieme le due realtà, quello che diceva lei giustamente, la realtà più diciamo risalente di migrazione qui e quella più recente, sì, cercare di coinvolgerle. Io sono stato anche al gala del club italiano di recente, ho visto anche lì una realtà anche giovane, diciamo,
sì, di generazione più giovane, sono, esatto, quelle più integrate, peraltro.
Quindi ecco, ci sono tutti le varie componenti con cui operare, su cui contare, diciamo, in questa azione.
Sì, un paese piccolo, ma c'è da divertirsi, sono molte realtà interessanti, un patchwork di realtà da poi mettere insieme, qui può essere un hub, la Baciata, esatto, come l'Istituto di Culture per la Cultura.
Da collante, diciamo, no? Da ponte, sì, tra queste varie.
Ma c'è bisogno, appunto, come dicevo prima, la comunità sta crescendo, sta costituendo in modo organico, quindi la Baciata, non solo per i passaporti, può essere un supporto, certo, per unirci tutti. Io la ringrazio tantissimo, un bocca al lupo per il suo lavoro nei prossimi, grazie, anni, e spero di risentire e vederci qualche evento. Grazie ancora.
Grazie anche a voi per il lavoro che fate per promuovere l'italiano e la lingua italiana e la presenza italiana. Grazie.
Grazie ancora. Noi ci vediamo alla prossima intervista, da una location probabilmente meno prestigiosa, ma sarà sempre interessante la nostra intervista. Alla prossima.